Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notarnicola. Buon ascolto.
Quest'oggi desidero proseguire con il tema dell'anno che è Noi accendiamo il mondo. In realtà tocco un episodio di un personaggio che Bartimeo il cieco, è un personaggio di cui anche Pastore Michi ha parlato a settembre e quindi vi chiedo anche di andare a riascoltare quella predicazione, perché lei ha preso quella storia da un punto di vista proprio della fede che è stata risvegliata, e quindi è molto bello. Se riuscite a riascoltare anche quell'episodio, lo trovate su Spotify, su YouTube o sul sito della Chiesa. Però noi rileggiamo quella storia e guardiamo, impariamo qualcos'altro da questo episodio, che di per sé è molto semplice, molto lineare. Gesù che incontra una persona e la vita di quella persona viene completamente, il destino di quella persona viene completamente cambiato. Va bene, siamo in Marco al capitolo 10, versetto 46, dice così: giunsero così a Gerico, e come egli usciva da Gerico con i suoi discepoli e con una grande folla, un certo figlio di Timeo, Bartimeo il cieco, sedeva lungo la strada mendicando. Ora, avendo udito che chi passava era Gesù il Nazareno, cominciò a gridare e a dire: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Molti lo sgridavano affinché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: figlio di Davide, abbi pietà di me. E Gesù, fermatosi, ordinò che lo si chiamasse. Chiamarono dunque il cieco, dicendogli: fatti animo, alzati, egli ti chiama. Allora egli, gettando via il suo vestito, si alzò e venne a Gesù. E Gesù, rivolgendogli la parola, disse: che cosa vuoi che io ti faccia? E il cieco disse: Rabboni, che io recuperi la vista. E Gesù gli disse: vai, la tua fede ti ha guarito. E in quell'istante recuperò la vista e si mise a seguire Gesù per la via. Amen. Fino a qui. Come vedete, è un episodio di per sé abbastanza semplice, abbastanza lineare. Gesù non è la prima volta che guarisce dei ciechi. È un episodio un po' diverso dagli altri, perché in questo caso questo cieco gli era capitato che gli portassero dei ciechi da guarire. Questo cieco invece è lì lungo la strada. Gesù non è Gesù che va da lui, sta passando, non è neanche lui che va da Gesù, è un incontro abbastanza casuale. Non capita spesso nei Vangeli che ci siano incontri così casuali. Però se ci pensate, anche nella nostra vita, a volte alcune cose le organizziamo, altre volte qualcun altro ci ha teso qualche trappola, qualche momento così, però altre cose, anche cose belle sono accadute casualmente nella nostra vita, c'è anche questo. Poi va bene, sappiamo che il Signore è sovrano. E si dice che c'è questo cieco che è, notate bene, la parola di Dio dice in Marco, dice che c'è questo Bartimeo, figlio di Timeo. Bar vuol dire figlio, quindi i miei figli si sarebbero dovuti chiamare Bar Fabio, ma è un altro discorso, mi è andata bene. E il discorso viene detto che lui è cieco, nell'originale viene detto che è un cieco mendicante, non viene detto seduto a mendicare, addirittura in alcune versioni proprio dall'originale, che la punteggiatura non ci sarebbe, c'è proprio una virgola per farti capire che si dice che è un cieco mendicante, un cieco di professione mendicante. Mendicante vuol dire che è uno che chiede l'elemosina. L'elemosina vuol dire chiedere qualcosa di cui ha bisogno, in modo a volte anche un po' indecoroso, indegno, diciamo, che ti mette un po' a disagio, insistente. Non viene detto tutto questo, è una definizione di mendicante, virgola, seduto sulla strada, lungo la strada. Questo è un punto importante, perché ci sta dicendo che quest'uomo non solo sta mendicando, ma la caratteristica che vuole mettere in evidenza in quel momento è che è seduto sulla strada, era sulla strada ma è seduto, si è fermato, ha perso la direzione. Non è solo perché è cieco che ha perso la direzione, è proprio che ha perso la motivazione, ha perso il perché della sua vita, non si è fermato. E sono tanti i motivi per cui una persona si può fermare nella propria vita, perché perdi proprio la direzione, perché perdi la motivazione, perché perdi non sai più che cosa fare. L'idea proprio che ci vuole trasmettere questo passaggio è proprio che Bartimeo è lì seduto, mendica ciò di cui ha bisogno, ma ha perso i suoi desideri, i suoi sogni, i suoi progetti. Vi ripeto, sono tanti i motivi per cui nella nostra vita noi perdiamo questa capacità di andare avanti. Viviamo, sopravviviamo, però ci siamo seduti in tante cose. Molti di noi, se non tutti, siamo vittima di un fraintendimento. Questo è un punto molto importante, secondo me. Molti di noi perdiamo la direzione perché ci eravamo convinti che le cose sarebbero dovute andare in un certo modo. Soprattutto noi credenti. Siamo convinti che le cose sarebbero state facili con Gesù. Abbiamo un sogno, abbiamo un progetto, abbiamo una chiamata, riconosciamo che quello è ciò che Dio ci ha chiamato a fare, sentiamo che è proprio Dio che ci sta spingendo in una direzione, e poi le cose diventano difficili e cadiamo in questo fraintendimento che siccome è difficile, siccome ci sono stati degli imprevisti, ci sono stati degli intoppi, anche delle sofferenze, anche delle cose che proprio non ti aspettavi, e ti perdi la direzione, dici ma allora è Dio che mi ha spinto in questa direzione, ero convinto di aver sposato la persona giusta, ma adesso viviamo difficoltà, è difficile, volevamo avere dei figli, ma adesso con questi figli ho difficoltà a relazionarmi, a capire, ma non ci capiamo, ho scelto questo lavoro, ma adesso tutto sta crollando, oppure tante cose succedono nella nostra vita, per cui c'è questo se è Dio, allora tutto andrà bene, tutto sarà facile, e invece non è così. La vita reale è un'altra cosa. Il cristianesimo è meraviglioso perché ti porta nella realtà. Gesù ha lasciato il cielo ed è venuto sulla terra nella concretezza. Molte volte noi ci sediamo perché viviamo nell'illusione, nelle nostre fantasie e non nella vita concreta. Il matrimonio ti sbatte proprio a terra, ma nel senso concreto. È concreto il matrimonio. Perché? Perché non hai sposato il tuo ideale. Vi ricordate tempo fa Monica aveva detto quella frase, non mi ricordo in quale contesto, che avevo letto un libro, una pagina di un libro che diceva non ti sposi mai con la persona ideale, con la persona giusta, ti sposi con la persona reale. Mia moglie è reale, grazie a Dio, ma il discorso è che ha dei suoi desideri, ha delle sue idee, non me l'aveva detto prima. Cioè lei vuole fare delle cose e le fa come vuole lei. Voi lo sapete che se lei vuole fare delle cose le fa come vuole lei, giusto? Dite amen. Non abbiate paura, è qui. Il discorso è che è proprio questo il bello della vita, perché la vita, Gesù vuole che tu cresca, che tu viva in un mondo reale e che tu viva realmente, che tu ami realmente, non per come piacerebbe a te, per come te lo sei immaginato tu. Noi soprattutto, noi viviamo proprio in un mondo di illusioni. I film ci aprono un mondo di illusioni. Qual è l'ultimo film romantico che hai visto? La vita non è così. E voi uomini dite, ma io vedo i film invece, quelli neanche la vita è quella lì, dalla Rambo, cioè non è neanche quello. Non è vero che se vai in palestra un mese diventi, non è vero, è durissima, lasciate perdere, io ho lasciato. Non è vero che se ti impegni allora sicuramente avrai successo e avrai ricchezza immediatamente, non è vero, può essere, ma per la maggior parte delle volte devi lottare, è una faticaccia. Voglio farvi anche degli esempi molto semplici, qualunque cosa tu organizzi avrai problemi. Noi abbiamo organizzato, cioè, quando noi come chiesa organizziamo un seminario, una conferenza, ma voi pensate che il seminario di sabato andrà avanti liscio, senza problemi? Ma è un'illusione. Ma salterà la corrente improvvisamente, il pianoforte non funzionerà, i microfoni, e i bambini si ammalano, ma è tutto così. Quando noi organizziamo una conferenza, un seminario, c'è sempre quel momento che dico, chi me lo ha fatto fare? Io non lo farò mai più. Io non farò mai più campeggi per adolescenti. E dopo 26 anni, 30 anni, stai ancora facendo campeggi. Però, quello vabbè, masochismo. Però quello, il discorso è che tu puoi sempre scegliere di sederti, perché è più comodo. ma anche perché a volte proprio hai perso la direzione, dice, ma io sto facendo questa cosa, l'ho sentita nel mio cuore, ma perché adesso mi succede tutto questo? Perché è lì che cresci, è lì che maturi, perché Dio vuole che tu ami realmente una persona reale, non quello che ti sei immaginato, che tu viva una vita reale, non quello che dei tuoi sogni. È giusto sognare, è giusto sognare. Anzi, è il sognare che ti fa andare avanti e camminare. Però poi è bello viverlo, perché se è un sogno, allora un giorno ti sveglierai e scoprirai che non hai fatto niente. Ma quando invece giorno per giorno, mattina dopo mattina, sveglia dopo sveglia, ti alzi, studi o lavori o affronti tutte le difficoltà, superi le cose. Noi ogni perché veramente per noi diciamo, tante volte diciamo, non facciamo più niente, perché mi complico la vita, ogni volta che organizzo qualcosa, mi complico la vita, ma chi me lo fa fare? Però poi dentro di te, tu sei il pastore, sei chiamato a creare occasioni di crescita, quella è la nostra vita, è lì che... Perché poi quando invece arrivi alla conclusione, magari anche una cosa è andata diversa rispetto a come te la sei immaginata, però lo hai fatto, hai benedetto la vita delle persone, hai realizzato, magari neanche ce la fai fino in fondo, però ci hai provato. E Bartimeo ha perso questo, ma quanti di noi abbiamo perso questo? Sapete... dire che vado in palestra è una parolona grossa, però diciamo faccio quel tipo di attività fisica che il medico ti prescrive. Quando vai in questa palestra ci sono queste frasi, no? Non mollare, potrebbe essere l'ultimo minuto che ti porta al successo, che ho detto meglio, cioè per queste cose motivazionali, no? La vittoria viene con la sofferenza, è tutto per incitare le persone a fare sport. E dentro di me io penso, ma se questi concetti li applicassimo alla vita di tutti i giorni, non mollare nel tuo matrimonio, potrebbe essere proprio quello, se superi questo potrebbe essere la svolta per creare qualcosa di molto più grande. Non mollare nella tua carriera, perché lo so che è dura, lo so che questo è ancora una discussione, ancora una riunione, ancora, ma non mollare perché oltre questo ci può essere quello che tu stai desiderando e le cose potrebbero cambiare. Non mollare con tuo figlio, non mollare perché non smettere di credere in lui, nel suo potenziale, in quello che lui sta facendo, continua a sostenerlo. Non fermarti, non sederti. Bartimeo si è seduto lungo la strada, non si è seduto perché era un mendicante, si è seduto perché ha perso la direzione. Ci siete, chiesa? È molto importante. E noi, guardate, il punto è proprio questo, la vita è così, la vita è concreta, la vita è reale. Oggi facciamo Santa Cena, Gesù è carne e sangue, è concreto. È vero, è una lotta reale. Gesù ha combattuto qui sulla terra, concretamente. Pensate se Gesù avesse chiesto, prima di venire incarnarsi, avesse chiesto al Padre, ma andrà tutto bene? Sì. Clinica già prenotata. No, devi nascere in una mangiatoia, non c'è posto. Vabbè. Famiglia benestante? Sì e no. Mi dai una squadra ok, vero? Sì, diciamo, dopo la Pentecoste saranno un bijou, uno, non ti fidare proprio, però vabbè. Infatti Giovanni, no? Quante volte nel Vangelo Giovanni si dice Gesù sapeva cosa c'era nel cuore dell'uomo. Gesù sapeva, non si fidava. La tua nascita porterà la morte, lo sterminio di tantissimi bambini. La sofferenza in tantissime coppie, in tantissime famiglie. Vi ricordate che il re fece uccidere tutti i bimbi piccoli perché i magi non portarono notizie e lui per paura di quello che stava per accadere. Giovanni Battista morirà, i suoi discepoli, maggior parte di loro sono morti di morte violenta. Vita pratica, vita concreta, vita vera, battaglie sofferenze vere. il mio matrimonio, la mia nostra vita sarà meravigliosa. Certo, è giusto sognare, però poi quante battaglie nel corso del tempo, ma non solo battaglie di, diciamo, di discussioni, ma anche battaglie perché affrontiamo malattie, affrontiamo cose che i nostri... È meraviglioso avere dei figli, però sapete che per me la sofferenza più grande, anche se poi era una cosa piccola, però già mi lascia immaginare, ma quando è stato di... scusami Federica se tocco te, ma tanto tu non ti ricordi niente. Quando è stato di Federica piccola piccola che è stata operata agli occhi, per me è stata una sofferenza... A me non mi hanno manco toccato, però diciamo è stata una grandissima sofferenza. E di spavento ovviamente anche per mia moglie. E le immagini che ho proprio vivide di quei momenti là. Però se te l'avessero detto prima, dici ma guarda dovrei passare per questo, che è niente rispetto a quello che altre famiglie hanno affrontato, per carità non voglio neanche... Però ecco, il discorso è questo qua. Abbiamo fatto Davide lo stesso, non ci siamo seduti. Mia moglie ci ha provato, ma io... Poi dopo Davide io ho detto, ma no, scherzo, io volevo ancora Davide, meraviglioso. Mamma che ho detto, basta. Riesco a trasmettervi questo pensiero. Bartimeo si è fermato perché a un certo punto gli è successo qualcosa che era così distante da quello che lui si immaginava dovesse essere la sua vita. Però era lì. E a un certo punto, lui, siamo a Gerico, Gesù a Gerico, lì non è come Cana, come Nazareth, Gesù è passato da Gerico una volta sola, soprattutto in questo Vangelo, nei Vangeli sinottici, viene raccontato il viaggio di Gesù a Gerusalemme una volta sola. Chi sta facendo la scuola biblica lo sa, spieghiamo bene questo, vedete come è collegato alla predicazione. Quindi Gesù passa una volta da Gerico, lui, Bartimeo, ha sicuramente sentito parlare di Gesù, perché ormai siamo verso la fine della vita di Gesù. Lui sta arrivando a Gerusalemme e dopo poco sarebbe stato crocifisso. Tutti sapevano chi era Gesù, tutti sapevano dei miracoli che aveva fatto. E probabilmente Bartimeo stava anche pensando, ma io sono a Gerico, non potrò mai incontrare Gesù, perché io non mi posso muovere. Sono seduto qui, sono cieco, nessuno mi porta. Poi a un certo punto è seduto e sente... Prima dice che Gesù, ricordate, entra Gesù con i dodici, ci sono le prime file, potete battere i piedi con me. E poi c'è una folla, tutta la chiesa, vai, battete i piedi. Lui sente che sta arrivando una folla, Gesù poi passa e quindi le prime file smettono, stanno passando e sente che il rumore è passato. E lui chiede, ma chi sta passando? E dicono, Gesù il Nazareno. Ma... sta passando, sto perdendo l'occasione. Allora si mette a urlare, Gesù figlio di Davide, abbi pietà di me. Gridava anche più forte, io non ce la faccio. E subito, come fareste voi, oh zitto, calmati, non urlare, non dare fastidio. Le voci erano esterne, ma io credo che le prime voci siano interne, dentro di noi. Quando cerchiamo di alzarci, di uscire da certe situazioni, le voci dentro di noi, dei fallimenti del passato, ti subito dicono, ehi, dai, ci hai già provato una volta, basta, la tua situazione è questa qua. Però ci sono anche le persone intorno che gli dicono di smetterla e lui alza ancora di più la voce. E sapete la cosa? Che Gesù, la parola di Dio dice, Marco ci racconta che Gesù lo ha sentito dopo. Probabilmente proprio quelle voci gli hanno permesso di alzare di più quelle persone che gli dicevano di stare zitto, l'hanno spinto a urlare ancora di più e Gesù lo ha sentito. E Gesù comanda di chiamarlo. Vi ricordate che all'inizio di questo culto abbiamo letto Efesini, che dice proprio, di Timoteo, scusatemi, che dice che lui ci ha chiamati dall'eternità, da sempre. E Timoteo sente, Bartimeo sente che Gesù lo sta chiamando. E lì scatta. Noi accendiamo il mondo. Gesù con una parola, con un comando, chiamatelo. Ha riacceso la sua vita e lui si alza e va. Allora vedete che il problema di stare seduto non era dato dalla cecità, perché lui lì non è ancora guarito, però si alza e si rimette in cammino e va da Gesù. Ed è meraviglioso questo. Perché qui ci tengo a dire una cosa. Lui si alza, va da Gesù. La parola di Dio dice che lancia via questo, il suo vestito. Il vestito è meraviglioso, il termine vestito. Una domenica vi devo riparlare del vestito e della moda all'interno della Bibbia, è meraviglioso. Il vestito c'è sempre. Vestito, noi diciamo che l'abito non fa il monaco, ma biblicamente non è così vero. L'abito vuol dire proprio l'abitudine, il tuo modo di essere, il tuo stile, quello che tu sei, rappresenta anche questo. E lui sa che quel vestito lì rappresenta il suo passato, rappresenta l'essere mendicante, e quando lui lo getta è come per dire: io qui non ci torno più, non mi vedrete mai più, vada come vada, piuttosto vado in un burrone, ma io qua non ci torno indietro. In inglese so che c'è un proverbio, un modo di dire, no? Che dice di bruciare, noi bruciamo le navi. Cosa intendeva dire? Che quando si attaccava un posto, che si arrivava con le navi, attraccavano, bruciavano le navi per dire: nessuno può scappare, nessuno torna indietro, o vinciamo o moriamo qua. Ci siamo? Non spaventatevi, voi potete tornare a casa oggi. In questo senso lui lancia il vestito e dice: io non mi identifico più in questo, c'è qualcosa di nuovo. Noi accendiamo il mondo, dovete essere accesi voi prima di tutto. Noi accendiamo. E la cosa più importante di questo messaggio è che lui va da Gesù e Gesù non lo guarisce subito. Gesù non gli dice: guarda, allora il progetto per te è questo, adesso ti guarisco, poi vai a... Tu vai a Nazareth, perché qua non aprirai una chiesa, poi ci sarà la Pentecoste, lo saprai, ti avvisiamo, e vedrai che andrà tutto bene, tutto pianificato, tutto è perché tu sei chiamato, tu sei... No, no, Gesù va da lui e dice: cosa c'è? Cosa vuoi? Cosa vuoi che io ti faccia? Sapete, noi abbiamo un cammino anche in questa nuova dimora, e io non so come fanno a incendiarsi le case, perché non si accende quel fuoco, non riesco a capire come fanno, però stiamo imparando. E a volte c'è la brace, la brace, poi a volte tu esci, torni, che ieri sera siamo usciti, siamo tornati, c'era ancora un po' di brace, si sta spegnendo, Bartimeo si stava spegnendo. Gesù è andato lì, ha soffiato su quella brace con questa frase, e io davvero, io vorrei soffiare su di voi con questa frase. Qual è, cosa c'è, cosa desideri? Qual è il tuo desiderio? Perché, il perché della tua vita, qual è? Chi sei? Sapete che le prime parole, e gli studenti di scuola biblica lo sanno, che Gesù ha detto che Gesù pronuncia nel Vangelo di Giovanni, rivolto a questi discepoli che lo stanno seguendo, dopo che lui sta passando, discepoli di Giovanni Battista, vedono Gesù e Giovanni Battista dice: è lui l'agnello di Dio, allora iniziano a seguire, Gesù si gira, le prime parole che Gesù pronuncia, che sono parole rivolte anche a noi che stiamo leggendo il Vangelo, sono proprio queste: che cosa vuoi, che cosa volete? Perché Gesù è venuto ad aiutarci a riscoprire il vero motivo della nostra vita, che non sto parlando di motivi semplicemente professionali, quello che devo fare, ma proprio: ma tu hai capito chi sei? Scava dentro se stesso, anche al di sotto delle macerie della tua vita, di tutto quello che è accaduto nella tua vita. Ed è bellissimo questo soffio delicato, prezioso, proprio di estrema dignità. Gesù, ma capite che Gesù è Dio e non va a dirgli cosa deve fare, ma chiede a me che cosa desidero. Ma non vi sembra straordinario? Cosa desideri? E guardate che spesso questo desiderio noi facciamo fatica a tirarlo fuori, proprio per quelle voci di prima, di cui vi parlavo prima, perché tutti hanno delle aspettative su di noi. E mettere voce ai desideri nel nostro cuore vuol dire tirare fuori la nostra unicità. I genitori hanno delle aspettative, la società ha delle aspettative, la chiesa ha delle aspettative, mio marito ha delle aspettative, mia moglie ha delle aspettative. quello che sono, la mia età, tutti si aspettano certe cose, che dovrei fare, non dovrei fare. E invece Gesù ti invita a tirar fuori cosa sei, chi sei tu, cosa desideri. E Bartimeo dice quella frase meravigliosa, che io recuperi la vista. E Gesù gli dice, vai, la tua fede, la tua fiducia, il tuo crederci ancora, il tuo coraggio di alzarti, nonostante tutto, in mezzo a tutte le burrasche, il tuo verbalizzare, dire, dichiarare, avere il coraggio di mettersi lì, ragionare e tirare fuori. Gesù dice, la tua fede ti ha salvato. È vero che è Gesù che l'ha guarito, ma la grazia di Dio stava passando. Abbiamo fatto prima questa cosa dei passi. Gesù si sta avvicinando a te quest'oggi. E non è casuale, però non si impone mai. Gesù, non, noi vorremmo che Dio facesse in modo che la sua volontà si adempia nella nostra vita proprio a forza, perché sì, noi lo amiamo e diciamo voglio fare la tua volontà, quindi fai in modo che non ci siano altre opzioni, che sia tutto lineare. La vita non è così, non è così. Se no non vivresti la tentazione, se no non vivresti le distrazioni, se no non saresti libero. E in ultimo, tu non potresti amare, perché amare è scegliere. Amare è scegliere. Amare è scegliere di spegnere il cellulare, amare è scegliere, mettere anche il silenzioso, può andar bene, ma amare è scegliere. Ed è meraviglioso che ancora una volta Gesù gli dice, cosa, lui avrebbe potuto dire, vorrei, ho saputo che quando tu sei nato ti hanno portato un bauletto d'oro, vorrei un bauletto d'oro. Invece no, lui ha chiesto, io voglio vedere, ridammi la vista, affinché io possa riprovare a camminare, fare errori, sbagliare, cadere, rialzarmi. E la cosa bellissima, che lui recupera la vista e che cosa fa? Cosa fa? Dove? Per la via. La via. Ricordate che lui era seduto sulla via, ma alla fine lo segue. E non sapeva dove l'avrebbe portato. E il viaggio non è stato tanto lungo. Vi ricordo che siamo alle porte di Gerusalemme. Siamo al capitolo 10, Marco sono 16 capitoli, l'ultimo è già della resurrezione, vuol dire che l'ha seguito per un paio di capitoli e poi dopo Gesù è stato arrestato. Però era proprio un discorso di dire lo ha seguito e si è rimesso in cammino. È stato riacceso. Io non so in che cosa ti sei fermato, in quale area della tua vita forse ti sei seduto. Però Gesù, lo Spirito di Dio sta soffiando sulla cenere per qualcuno, sulle braccia per qualcuno sulla legna che sta già bruciando e ti sta dicendo rialzati, rimettiti in cammino, seguimi. Però è sempre una scelta personale, è una scelta personale che fai giorno per giorno, giorno per giorno. E Bartimeo si è rimesso in cammino perché ha capito che in mezzo a tutto quel disastro della sua vita, lui comunque era un uomo amato dal Signore. Ciò che ti rimette in viaggio non è la soluzione a tutti i tuoi problemi, è sapere che in mezzo a tutti i tuoi problemi, in mezzo alle difficoltà, tu sei amato da Dio, scelto da Dio. È questo che ci spinge, è questo che ci dà la motivazione ad andare avanti, sempre nonostante tutto. Il coraggio che noi abbiamo, di cui noi abbiamo bisogno, nasce da questo amore. E il coraggio non è non avere dubbi, non avere sapere tutto, il coraggio è agire in mezzo ai dubbi, in mezzo alle difficoltà, in mezzo anche a segnali che sono contrastanti e dire no, io vado avanti perché comunque sono amato, so che Dio mi accompagna, posso anche sbagliare qualche scelta, ma in buona fede, sempre nella convinzione che sto cercando la volontà di Dio e so che anche dove ho sbagliato Dio mi viene a prendere. Spesso ripenso alla alla storia anche di Pietro, quando Gesù gli ha detto, ma Pietro dice a Gesù, se sei tu, comandami di venire. Nessuno di noi sa se realmente era volontà di Gesù che lui uscisse dalla barca. Lo ha messo un po' all'esatto, se sei tu, dimmi di venire. Sono io che ti devo dire, vieni. A volte Gesù risponde così alle nostre preghiere, che ti devo dire? Fallo. Se la metti in questo modo, è la tua volontà, tu sei libero. Però Gesù non ha detto, cioè Pietro è uscito dalla barca, non è andato giù. Gesù l'ha sostenuto. È soltanto quando lui ha avuto paura che è iniziato ad affondare. E anche in quell'occasione Gesù lo ha preso. Non abbiate timore, non abbiate paura. Agite. Non spegnete la vostra vita. Mettete fuoco dentro di voi. Parlate alle persone, senti di parlare a qualcuno, vai, al limite ti dirà, oh, ma che vuoi? Ma prova, provalo quell'esame che ti fa tanto paura, provala quella scuola che fa tanto paura. Parlo anche delle sorelle, molte volte la vostra vita è diversa dal percorso degli uomini, perché magari vi siete sposati, avete avuto figli, adesso magari i figli crescono, hai desideri dentro di te. Puoi rimetterti in gioco e Gesù ti guarda, cosa vuoi, cosa desideri? Rimettiti in movimento. Che paura hai? Magari non ce la faccio, è da tanti anni che non studio. Al limite ti bocciano, i tuoi figli ti consoleranno, non è un problema. Ti danno ripetizione, ti possono aiutare. Cos'è? Noi siamo con te, siamo contenti. Osè è un maschio, era un altro discorso, che mi è venuto in mente, guardandoti, mi è venuto in mente. Per tutti noi la storia è diversa, la nostra vita è diversa. Non ti puoi confrontare con altri, però se ti confronti con... Prima leggiamo un altro modo di dire, in inglese si dice, in America dicono, una cosa del tipo imitare i Jones, una cosa del genere, cioè dire... C'è una famiglia, cioè abbiamo noi diremmo la famiglia del mulino bianco, cioè abbiamo degli standard per cui superata una certa età non puoi fare una cosa. No, dov'è Lucia? Lucia, tu puoi prendere la patente. Ma chi l'ha detto? Federica l'ha presa a 18 anni, ma tu... Federica ti può aiutare, ti può portare a fare le guide. Noi ci capiamo perché... Lucia sta facendo la patente. E un giorno la vedrete arrivare. Amen. Adriano quel giorno verrà a piedi, non si sa se viene. Però. Perché lui è una di quelle voci. No, scherzo. Alleluia. Alleluia. Io però voglio dire una cosa. Quando vi guardo, sapete cosa vedo? Ve lo leggo perché mentre pregavo e preparavo. Io non vedo dei Bartimeo seduti in questa stanza. Io vedo tanti Bartimeo che hanno lanciato il vecchio vestito della sconfitta, del cinismo, della paura e che siete già in cammino con Gesù. E io sono molto orgoglioso di voi come Chiesa perché conosco la storia di voi, di tanti di voi. E se anche qualche volta vi ho visto sedervi per riflettere, perché a volte c'è bisogno, per metabolizzare, per comprendere, però vi ho sempre visto rialzarvi e proseguire il cammino, convinti che ne valga lo sforzo, l'impegno e il sacrificio. Vi ho visto tante volte. Vedete, quando ci si siede, di solito è per fare qualcosa. Gli scribi si sedevano per scrivere, a volte per riflettere. Quello non è un problema. Se è in vista di un qualche cosa, il fermarsi, riflettere, va benissimo. Però vi ho sempre visto rialzarvi e rimettervi in gioco. Lo abbiamo fatto come Chiesa, lo facciamo singolarmente e dobbiamo sempre guardarci intorno e fare questo. L'ultima cosa che voglio dirvi è questa. Ciò che ha cambiato la vita di Bartimeo non è stata l'appartenenza a una chiesa, non è stato un miglior credo, non è stato aver studiato chissà che cosa, tutte cose che possono essere, non è stato aver fatto cose eclatanti, è stato un incontro, è stato un qualcosa di concreto, di qualcuno che si è fermato a parlare con lui. Se volete riaccendere la vita delle persone, va benissimo pregare, assolutamente importante, va benissimo studiare, va benissimo, ma la cosa che ci cambia è qualcuno che concretamente ci guarda e ci dice qualcosa e che ti chiede cosa c'è, non che viene a dirti io ho fatto questo, ho fatto quello, il Signore ha fatto questo per me, questo tu dovresti, no, non dovresti, no, chiedere cosa c'è, come stai. Molte volte vi dico, chiedete alla persona perché cosa posso pregare per te, cioè cosa vuol dire, qual è il tuo desiderio, perché cosa stai lottando. E quando vedi qualcuno che ti guarda negli occhi concretamente fisico e che si prende cura di te, non puoi rimanere indifferente, non puoi rimanere indifferente, ed è molto facile, però bisogna avere un po' di misericordia, un po' di intenzionalità e desiderio di fare del bene agli altri. Amen, Chiesa.
Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Puoi seguirci su Instagram, Facebook e sul sito www.chiesavitanuova.org.